Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi parliamo del conflitto russo-ucraino. Lo facciamo con il nostro corrispondente da Mosca, Giuseppe D'Amato, al quale per cominciare abbiamo chiesto conto dell'attacco russo sulla scuola militare di Poltava. Sono decine i morti e almeno 50 secondo le autorità locali, con la Russia che dichiara di aver ucciso alcuni militari stranieri che si trovavano in Ucraina per addestrare i soldati locali. A Giuseppe D'Amato abbiamo chiesto che cosa si sappia effettivamente di questa vicenda.
Ma gli ucraini non danno conferme su quali obiettivi siano stati colpiti, tranne il ribadire che ci è andato di mezzo un ospedale, sono andati di mezzo anche dei palazzi. Invece i russi dicono no, è stato colpito una scuola di addestramento alla guerra elettronica, e da quello che circola, da quello che si sa, ma gli ucraini, ripeto, non confermano, questi missili sono arrivati durante un incontro pubblico in un cortile, e dove in questo incontro erano presenti moltissime persone, quante non si sa, non ci sono chiaramente notizie ufficiali. I russi danno la loro versione e dicono di aver colpito una istituzione militare, e anche fonti internazionali ribadiscono, confermano che proprio in quella zona, in quel quartiere, esiste realmente una istituzione, possiamo chiamarla, collegata con i militari ucraini.
Non è collegato direttamente all'attacco russo su Poltava, ma molto probabilmente a dei precedenti raid di Mosca su altre strutture, in particolare centrali elettriche in territorio ucraino, la vicenda che poi è diventata politica, ovvero le dimissioni del ministro degli esteri Kuleba, che ha inviato una lettera, tra l'altro scritta a mano, a Volodymyr Zelensky, annunciando la propria rinuncia all'incarico, questo dopo che Zelensky si era scagliato contro il ministero delle energia, incapace di proteggere le infrastrutture dai missili russi. Queste dimissioni di Kuleba, ripeto, particolari anche solo per le modalità, poi hanno portato all'annuncio di un rimpasto di governo, perché sono altri i ministri che si sono dimessi. Ti chiedo, per cominciare, di ricostruire le tappe che hanno portato a questo terremoto politico in un paese che, trovandosi in guerra da anni, non va incontro alle elezioni e quindi i cui rappresentanti dei dicasteri sono gli stessi dall'inizio del conflitto con la Russia.
Ma il governo ucraino sta decisamente perdendo i pezzi, nel senso che ci sono dimissioni in serie di ministri o di personaggi importanti legati all'esecutivo attuale, e questo è dovuto al fatto che vi è uno scontro all'interno del gruppo dirigente, e quindi il presidente Zelensky pensa di riorganizzare il governo sotto altre forme, con altri personaggi politici, ma qualcuno di questi potrebbe rimanere. Non è ancora detto che il primo ministro possa lasciare il posto, è un primo ministro che c'è già da 4 anni, e da quello che raccontano in Ucraina sembra che fino adesso abbia fatto abbastanza bene, soprattutto in una situazione così difficile come quella attuale. Dobbiamo stare a vedere, bisogna vedere cosa succederà nei prossimi giorni, perché è una crisi politica all'interno del gruppo dirigente, come dicevamo, che però in questo momento non sa dare delle risposte finali, quindi potrebbe essere che anche le dimissioni del ministro degli esteri Kuleba, che è una delle persone più importanti dell'esecutivo ucraino, possono rientrare, oppure ci sia semplicemente un rimpasto di governo.
E dall'altra parte si gongola con Maria Sakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha commentato: è autunno, cadono le foglie e gli alberi restano spogli. Ovviamente ci sono delle ripercussioni anche sul piano internazionale. Ti chiedo però se esista la possibilità che Volodymyr Zelensky esca rafforzato da questo rimpasto di governo, o se viceversa finirà per minare le basi, le certezze del suo esecutivo.
Ma il paese si trova in una situazione estremamente grave fin dal febbraio 2022, quindi diciamo che c'è una battaglia per il potere all'interno del gruppo dirigente, e a gestire però la situazione al momento, da quello che raccontano fonti autorevoli a Kiev, è proprio il presidente Volodymyr Zelensky. Quindi bisogna vedere se lui riuscirà a gestire in piena la situazione oppure se la farà sfuggire di mano. Certamente sono tanti i soldi che stanno arrivando in Ucraina per gestire l'emergenza finanziaria e economica attuale, ed è evidente che ci possono essere gruppi diversi di potere che vogliono gestire in prima persona questi flussi. Quindi è una situazione in divenire, è molto difficile poter fare delle previsioni in questo momento, e anche a Kiev, da quello che sappiamo, insomma, c'è molta incertezza, perché non si capisce quale sia l'obiettivo finale di questa crisi.
Ricordiamo che siamo in collegamento con il nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato. Giuseppe, nella giornata di ieri, per noi 2 giorni fa, il presidente Volodymyr Zelensky ha anche ricevuto a Kiev il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, con il quale ha parlato del rischio nucleare che ancora aleggia da una parte su Zaporizhia e adesso soprattutto su Kursk, che è ancora occupata dai militari ucraini. Che cosa si sa delle risultanze di questo vertice?
Ma le novità sono che l'Agenzia Internazionale è estremamente vigile su quello che sta avvenendo, perché vi sono state delle situazioni estremamente pericolose, da quello che viene raccontato dalle parti, sia a Kursk sia a Zaporizhia, e quindi vi è l'invito ai contendenti da parte dell'Agenzia Internazionale a porre attenzione a quello che stanno facendo, anche perché in realtà lo scambio di accuse è reciproco, e quindi non si riesce mai a venire a capo delle situazioni. Il pericolo resta, e Grossi semplicemente sta ribadendo sia agli uni che agli altri: attenzione a quello che fate, perché state giocando col fuoco.
A proposito di giocare con il fuoco, nel fine settimana scorso Vladimir Putin si è recato in Mongolia, dove qualcuno aveva addirittura paventato il rischio che il leader del Cremlino potesse essere arrestato. Viceversa, mi sembra che l'esito sia stato positivo dal punto di vista di Mosca, che i legami siano stati rafforzati. A Mongolia è storicamente un paese stretto, non solo geograficamente, tra Cina e Russia, e che tra le due superpotenze ha sempre cercato di abbracciare Mosca più di Pechino. Quali sono le risultanze di questo vertice in un paese che si sta scoprendo sempre più esportatore di materie prime fondamentali, e quindi sempre più importante anche sullo scacchiere internazionale, e quanto esce rafforzato Vladimir Putin dal punto di vista geopolitico in quella regione del mondo?
Ma bisogna stare attenti alle dichiarazioni ufficiali, perché in realtà spesso non ci raccontano esattamente la situazione reale. Prima di tutto diciamo che Vladimir Putin ha rischiato l'arresto perché la Mongolia fa parte, è uno dei paesi firmatari del trattato che ha portato alla nascita del Tribunale Internazionale per i Crimini di Guerra dell'AIA. La Mongolia ha firmato il trattato nel 2002. E è stato semplicemente utilizzato un cavillo presente nell'articolo 9 del trattato, secondo il quale se i paesi firmatari avessero tra loro oppure avessero dei rapporti con altri paesi precedenti alla firma del trattato e ci fossero delle intese ben precise, chiaramente viene sospeso il trattato. Quindi di conseguenza i mongoli non hanno compiuto l'arresto secondo il mandato internazionale spiccato nel 2023 contro Putin, e questo appunto per un cavillo. In realtà i mongoli hanno sì avuto un incontro importante, eccetera eccetera, per la cosa principale Vladimir Putin non l'ha portata a casa, perché attraverso la Mongolia deve passare una pipeline, un gasdotto dalla Siberia diretto alla Cina, e i mongoli non hanno inserito la costruzione di questo gasdotto nei loro piani strategici fino al 2027, mentre i russi lo volevano un inizio della costruzione a breve tempo, proprio perché si trovano in gravissima difficoltà sul mercato del gas, perché in Europa il mercato ormai non esiste più, è stato completamente perso, il gas rimane in Russia e i russi non sanno a chi venderlo, e nello stesso tempo non ci sono i gasdotti per portare tutta la quantità di gas che serve o che servirebbe o che loro vorrebbero vendere ai cinesi, però i cinesi a loro volta non sono disponibili a pagare il prezzo che i russi vorrebbero. Quindi in realtà sì, è stata più che altro una visita che è stata dal punto di vista dell'immagine è stata una sfida di Putin alla comunità internazionale, e non essendoci stato l'arresto, quindi a questo punto è proprio stato il presidente russo a uscirne mediaticamente vincitore.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.